Capitolo 9. Il medico. Il lettore ricorderà come sotto il nome di Roger Chillingworth se ne celasse un altro. E questo, colui che un giorno l'aveva portato, aveva deciso non venisse pronunziato mai più. Riferimmo che tra la calca presente all'ignominiosa comparsa in pubblico di Esther si trovava un uomo anziano, spossato da lungo peregrinare, il quale, appena emerso dalla pericolosa foresta, mirò la donna che sperava avrebbe impersonato per lui il tepore e la letizia del focolare, esposta dinanzi al popolo qual simbolo di peccato. La sua reputazione di sposa era calpestata dai piedi di tutti. L'infamia mormorava intorno a lei sulla piazza del mercato. Ai parenti, qualora la nuova fosse giunta sino a loro, e ai compagni della sua vita immacolata, non rimaneva se non il contagio del suo disonore, che sarebbe stato distribuito immancabilmente in stretta conformità e proporzione al carattere intimo e sacro dei legami di un giorno. A che dunque, se la scelta dipendeva da lui, quell'individuo il cui vincolo con la donna infamata era stato il più intimo e sacro di tutti, avrebbe dovuto farsi avanti per rivendicare il proprio diritto a un'eredità così poco desiderabile. Risolse di non essere messo alla gogna accanto a lei sul piedistallo della sua infamia. Sconosciuto a tutti tranne che ad Esther e in possesso della chiave del di lei silenzio, egli volle cancellare il proprio nome dal libro del genere umano e nei riguardi degli antichi legami e interessi dileguarsi interamente dall'esistenza, come se giacesse in fondo all'oceano, dove la voce pubblica lo aveva posto da un pezzo. Una volta adempiuto tal proposito, nuovi interessi sarebbero sorti immantinente e del pari un proposito nuovo, cupo e vero se non peccaminoso, ma abbastanza forte da impegnare tutto il vigore del suo intelletto. Onde raggiungere quella meta, egli prese domicilio nella città puritana come Roger Chillingworth, senza altra raccomandazione che il sapere e l'intelligenza di cui era provvisto in misura più che ordinaria. Poiché i suoi studi in epoca anteriore si erano largamente occupati della scienza medica contemporanea, fu in veste di medico che egli si presentò e come tale sebbe un'accoglienza calorosa. Uomini esperti nel suo campo, come in quello della chirurgia, non capitavano sovente nella colonia. Di rado, sembra, partecipavano dello zelo religioso che attirava oltreoceano altri emigranti. Durante le ricerche sull'organismo umano, forse, le doti più nobili e fini di costoro si erano materializzate ed essi avevano smarrito la visione spirituale dell'esistenza negli intrichi di quel mirabile ordigno che pareva richiedere una maestria sufficiente ad abbracciare in sé la vita intera. Comunque, la salute della virtuosa città di Boston, in quanto ci aveva a che fare la medicina, era stata affidata sin lì alle cure di un diacono e farmacista in età avanzata, la cui religiosità e rettitudine davano delle garanzie in suo favore più efficaci di quante avrebbe potuto addurre sotto forma d'un diploma. L'unico cerusico era un tale che univa l'esercizio straordinario di quella nobile arte al quotidiano e abituale brandir del rasoio. Per un corpo professionale di tal fatta, Roger Chillingworth fu un acquisto brillante. Tosto manifestò la propria familiarità col ponderoso e imponente meccanismo dell'antica farmacologia, in cui ogni rimedio conteneva una moltitudine di ingredienti strampalati ed eterogenei, composti come se il fine prefisso fosse stato l'elisir di vita. Durante la prigionia indiana, inoltre, egli aveva acquistato una gran conoscenza delle proprietà dei semplici. Ne nascondeva ai pazienti che quelle medicine alla buona, dono prezioso della natura all'incolto selvaggio, godevano della sua fiducia in misura esattamente pari alla farmacopea d'Europa, che tanti eruditi dottori avevano impiegato dei secoli a compilare. Lo scienziato straniero era esemplare, a almeno per quanto riferiva alle forme esteriori del culto, e poco dopo il suo arrivo aveva scelto a propria guida spirituale il reverendo Dimmesdale. Il giovane sacerdote, la cui rinomanza di studioso era viva tuttora ad Oxford, veniva considerato dai più fervidi ammiratori poco meno di un apostolo consacrato dal cielo e destinato, qualora avesse vissuto e operato per l'asso ordinario dell'esistenza, a compiere per l'ancor debole chiesa della Nuova Inghilterra gesta altrettanto grandi di quelle effettuate dagli antichi padri per l'infanzia della fede cristiana. Circa in quell'epoca, peraltro, la salute del signor Dimmesdale aveva cominciato a deperire palesemente. Coloro che meglio conoscevano le abitudini del giovane ministro del culto spiegavano il pallore della sua gota con la devozione troppo assidua allo studio, con l'esercizio scrupoloso dei doveri parrocchiali e, più d'ogni altra cosa, con i digiuni e le veglie da lui praticati sovente, allo scopo di impedire alla materialità dello stato terreno di inceppare e oscurare il suo lume spirituale. Certuni dichiaravano che se il signor Dimmesdale era realmente prossimo alla morte, bastava a spiegarlo il fatto che il mondo non era degno d'essere oltre calcato dalle sue orme. Egli stesso, d'altro canto, affermava con caratteristica umiltà il proprio convincimento per cui, qualora la provvidenza avesse giudicato opportuno di toglierlo da questa terra, sarebbe stato perché era indegno d'adempiervi anche la missione più modesta. Nonostante tutta quella divergenza d'opinioni sulla causa del deperimento di lui, era impossibile metterlo in dubbio. La sua persona si era fatta emaciata, la voce, benché tuttora dolce e potente, conteneva una certa melanconia foriera di graduale declino. Spesso lo si vedeva al più leggero allarme o d'altro repentino incidente, portarsi la mano al cuore prima avvampando, poi impallidendo, in un moto che tradiva la sofferenza. Tali erano le condizioni del giovane sacerdote e così imminente la prospettiva che la sua luce albeggiante si estinguesse innanzi tempo, quando Roger Chillingworth fece il proprio ingresso nella città. La sua prima comparsa sulla scena, la cui origine pochi erano in grado di spiegare, sembrando egli piovuto dal cielo o sprigionato dagli inferi, ebbe un'aria di mistero che assurse facilmente al miracoloso. Poi se ne riconobbe il talento. Si osservò che coglieva l'erbe e i germogli di fiori selvatici ed estirpava radici e svelleva ramoscelli dagli alberi della foresta, come chi è esperto delle virtù nascoste di quanto non ha valore alcuno agli occhi del volgo. Lo si udì parlare di Sir Kenelm Digby e di altri uomini famosi le cui conquiste passavano per poco men che sovrannaturali, come di suoi corrispondenti o compagni d'un tempo. Perché, con una tal posizione nel mondo dei dotti, era venuto laggiù? Che cosa poteva cercare in quella contrada selvaggia un uomo il cui ambito s'era svolto nelle grandi città? In risposta a domande del genere, prese piede una voce, e assurda com'era fu accolta da alcune persone di molto senno, secondo la quale il cielo aveva operato un miracolo vero e proprio, trasportando corporalmente per aria un eminente dottore in medicina da un'università tedesca fin sul limitare dello studio del signor Dimmesdale. Del resto, individui di fede più saggia che sapevano come il cielo promuova i suoi fini senza ambire all'effetto spettacolare di quanto va sotto il nome di intervento miracoloso, erano propensi a scorgere una mano provvidenziale nella venuta così tempestiva di Roger Chillingworth. Quell'opinione venne incoraggiata dal forte interesse che il medico manifestava di continuo per il giovane sacerdote. Gli si unì in qualità di parrocchiano e si studiò di procacciarsi un'amichevole stima e confidenza, vincendone la sensibilità e il riserbo innati. Si mostrò vivamente preoccupato dello stato di salute del suo pastore, ma ansioso di tentare la cura, e qualora essa fosse iniziata per tempo, non parve di sperare d'un risultato favorevole. Gli anziani, i diaconi, le materne signore e le avvenenti fanciulle, tutto il gregge del signor Dimmesdale insistevano affinché egli sperimentasse l'abilità del medico, francamente profferta. Il signor Dimmesdale respingeva gentilmente le suppliche. «Non m'occorrono medicine», obiettava. Ma come poteva dir ciò il giovane sacerdote quando di domenica in domenica la sua gota si faceva più pallida e incavata e la sua voce più tremula dell'innanzi? Ora che era divenuta sua abitudine costante piuttosto che un gesto sporadico quella di premersi la mano sul cuore. Era spossato dalle fatiche? Desiderava morire? Queste domande vennero poste solennemente al signor Dimmesdale dai sacerdoti anziani di Boston e dai diaconi della sua chiesa, i quali, per usare la loro espressione, disputarono con lui circa il peccato di respingere l'aiuto che la provvidenza porgeva così manifestamente. Egli li ascoltò in silenzio e alla fine promise di consultare il medico. «Se fosse la volontà di Dio», disse il reverendo Dimmesdale allorché, in adempimento della promessa, ricorse al consiglio professionale del vecchio Roger Chillingworth, «sarei ben contento che i miei travagli e i dolori e i peccati e le sofferenze terminassero tosto con me e che quanto è in essi di terreno venisse sepolto nella mia tomba, mentre la parte spirituale m'accompagnasse nello stato eterno, piuttosto di vedervi sperimentare la vostra abilità in mio favore». «Ah», rispose Roger Chillingworth con quella calma, fittizia o naturale che fosse, la quale improntava ognora i suoi modi. «Proprio così è incline a parlare un giovane sacerdote. La gioventù, non avendo messo profonde radici, rinuncia tanto facilmente a far presa sulla vita. E ai santuomini che passeggiano in terra con Dio non parrebbe vero d'andarsene a passeggiare con lui per le auree strade della Nuova Gerusalemme». «Oh no», ribatté il giovane ecclesiastico portandosi la mano al cuore, mentre uno spasimo di sofferenza gli s'affacciava un attimo sul sembiante. «Se fossi meno indegno di passeggiare lassù, mi adatterei ben più volentieri a penare nel mondo». «I buoni han sempre un concetto troppo basso di sé», concluse il medico. Così avvenne che il misterioso Roger Chillingworth prese in cura il reverendo Dimmesdale. Poiché non era solo interessato dal male, bensì si sentiva fortemente stimolato a indagare il carattere e la mentalità del paziente, ecco che quei due uomini d'età così diversa si ritrovarono un po' per volta a passare insieme molto tempo. In pro della salute del pastore e per dar modo al medico di cogliere piante dalle virtù balsamiche, essi fecero lunghe passeggiate in riva al mare o nella foresta, confondendo i loro svariati ragionamenti con lo sciabordio e il sussurro dell'onde e l'inno solenne del vento tra le cime degli alberi. Spesso, poi, l'uno era ospite dell'altro nel suo luogo di studio e di ritiro. Il sacerdote avvertiva un fascino nella compagnia dello scienziato, in cui riconosceva una cultura d'ambito e profondità tutt'altro che superficiali, e una larghezza e libertà di idee che avrebbe ricercato invano tra i suoi confratelli. A dire il vero, egli rimase stupito, se non proprio scosso, a riscontrare cotesti attributi nel medico. Il signor Dimmesdale era un vero prete, un vero religioso, col senso della riverenza assai sviluppato e fornito d'una mente che si spingeva con gran vigore lungo il cammino tracciato da un credo, addentrandovisi a profondità sempre maggiore con l'andare del tempo. In nessuna società lo si sarebbe considerato un uomo di vedute liberali. Condizione ognora indispensabile alla sua pace sarebbe stata quella di sentirsi intorno la stretta d'una fede che lo sostenesse pur mentre lo confinava entro la propria ferrea struttura. Non di meno, egli provava, sebbene con trepido piacere, il sollievo occasionale di guardare l'universo per tramite d'un intelletto differente da quelli che soleva frequentare. Era come se si spalancasse una finestra che accoglieva un'aria più libera nello studio angusto e opprimente ove la sua vita si stava logorando a lume di candela o ai raggi ostacolati del giorno e nell'odore di muffa, fisico o morale che fosse, che esala dai libri. Ma quell'aria era troppo fresca e pungente per poterla respirare a lungo con diletto, talché il sacerdote e il dottore con lui si ritiravano di nuovo dentro i limiti di ciò che la loro chiesa definiva ortodosso. Così, dunque, Roger Chillingworth studiava il paziente con gran cura, sia come lo vedeva nella vita quotidiana, mentre questi seguiva il cammino consueto nella cerchia dei pensieri familiari, sia come gli appariva quando si ritrovava improvvisamente in mezzo ad un diverso scenario spirituale, la cui novità avrebbe potuto suscitare qualcosa di insolito alla superficie del carattere di lui. Sembrava giudicasse indispensabile di conoscere l'uomo prima di tentar di giovargli. Ovunque siano un cuore e un intelletto, le infermità dell'organismo assumono le proprie tinte dalle caratteristiche di entrambi. In Arthur Dimmesdale il pensiero e l'immaginazione erano così attivi e così intensa la sensibilità che il male corporeo aveva probabilmente in essi il suo fondamento. Di guisa che Roger Chillingworth, l'uomo di provata esperienza, il medico buono ed amico, si ingegnava ad addentrarsi nel petto del paziente scavando tra i principi, frugando tra i ricordi e saggiando ogni cosa con tocco guardingo, come il cercatore di un tesoro in una buia caverna. Pochi segreti possono sfuggire a un investigatore, il quale abbia l'occasione e la facoltà di intraprendere un'indagine di tal fatta e la bravura di perseguirla. Un uomo oppresso da un segreto dovrebbe evitare specialmente l'intimità col proprio medico. Se quest'ultimo possiede una sagacia innata e qualcos'altro che non ha nome, chiamiamolo pure intuito, se non mostra importuno egotismo o speciali caratteristiche sgradevolmente spiccate, se ha il potere, che deve essere congenito, di disporre il proprio intelletto in tanta affinità con quello del paziente, che questi narri a sua insaputa quanto si immagina d'aver solo pensato, se tali confidenze vengono accolte senza agitazione e riconosciute non tanto con dichiarazioni di simpatia quanto con un silenzio, un respiro indistinto e una parola di quando in quando a indicare che tutto è stato capito. Se a questi requisiti d'un confidente s'aggiungono i vantaggi conferiti dalla sua legittima posizione di medico, allora a un dato momento accadrà inevitabilmente che l'anima dell'infermo si disciolga e trabocchi in un rivo scuro ma trasparente, recando tutti i suoi misteri alla luce del giorno. Roger Chillingworth possedeva tutti o quasi tutti gli attributi summentovati. Purtuttavia il tempo passava. Una sorta di intimità, come abbiamo detto, sorse tra le due menti colte che disponevano onde incontrarsi d'un campo vasto come tutta la sfera del pensiero e dello studio umano. Trattavano ogni problema d'etica, di religione, d'affari pubblici e di singoli individui. Parlavano molto ambedue di faccende che sembravano personali. Eppure nessun segreto, quale il dottore stimava dovesse esistere lì sotto, sfuggiva mai dalla coscienza del sacerdote nell'orecchio del compagno. Quest'ultimo aveva fondati motivi di sospettare che neppur la natura del morbo fisico del signor Dimmesdale gli fosse mai stata rivelata appieno. Era uno strano riserbo. Dopo un certo tempo, dietro suggerimento di Roger Chillingworth, gli amici del signor Dimmesdale realizzarono un piano per cui i due ebbero alloggio nella stessa casa, di modo che il flusso e riflusso dell'esistenza del sacerdote potessero prodursi sotto gli occhi del sollecito e affezionato dottore. Grande fu la gioia della città allorché fu raggiunto quello scopo così ambito. Lo si ritenne la misura migliore per il bene del giovane ecclesiastico, a meno che in vero, come tanto spesso lo avevano sollecitato coloro che si sentivano autorizzati a farlo, egli non si fosse scelto una delle tante donzelle in fiore, a lui spiritualmente devote, per farne la devota consorte. Quest'ultimo passo, tuttavia, non esisteva per il momento alcuna probabilità che Arthur Dimmesdale si sarebbe lasciato convincere a compierlo. Ripudiava ogni suggerimento del genere, quasi il celibato del clero fosse uno dei precetti della sua chiesa. Condannato dunque per propria scelta, come era manifestamente il signor Dimmesdale, a mangiare sempre un boccone insipido al desco altrui e a sopportare il gelo diuturno che par sia il fato di chi cerca di scaldarsi solo all'altrui focolare, sembrava davvero che il vecchio medico sagace, esperto, benevolo, con quel suo misto d'affetto paterno e reverenziale per il giovane pastore, fosse l'unico esemplare del genere umano adatto a trovarsi costantemente a portata della voce di lui. Il nuovo domicilio dei due amici fu scelto presso una pia vedova di buona famiglia, la cui casa ricopriva quasi tutto il sito ove in seguito venne eretto il venerabile edificio della King's Chapel. Un suo lato guardava sul cimitero, che era stato in origine il podere attiguo all'abitazione di Isaac Johnson, e quindi ben si adattava a suscitar serie meditazioni, quali si addicevano ai rispettivi compiti sia del sacerdote che del medico. La premura materna della buona vedova assegnò al signor Dimmesdale una solata stanza sul davanti, fornita di spesse tende, onde creare all'occorrenza un'ombra meridiana. Torno alle pareti pendevano degli arazzi, che si diceva provenissero dai telai dei Gobelin, e comunque raffiguravano la storia biblica di Davide Bezzabea e del profeta Nathan, in colori non ancora sbiaditi, ma che facevan sembrare la bella donna quasi altrettanto torvamente pittoresca del veggente foriero di sciagure. Ivi, il pallido pastore dispose la sua biblioteca, ricca di tomi in folio rilegati in carta pecora, comprendenti le storie dei padri della Chiesa, la scienza dei rabbini e l'erudizione dei monaci, a cui i preti protestanti, pur mentre vilipendevano e diffamavano quella categoria di scrittori, erano costretti a ricorrere di sovente. Sul lato opposto della casa, il vecchio Roger Chillingworth sistemò lo studio e il laboratorio, il quale, a uno scienziato moderno, sembrerebbe tutt'altro che completo, ma che pure era provvisto d'un lambicco e degli strumenti per confezionar medicinali e ingredienti chimici, di cui l'esperto alchimista ben sapeva come usare. In così comodo assetto, i due dotti si insediarono ciascuno nel proprio dominio, passando però familiarmente dall'una all'altra stanza e facendo oggetto le rispettive occupazioni di un'indagine non scevra di curiosità. E gli amici più perspicaci del reverendo Arthur Dimmesdale, come già accennammo, avevano tutte le ragioni di ritenere che la mano della provvidenza avesse operato ogni cosa col proposito, impetrato in tante preci pubbliche e domestiche e segrete, di far rifiorire la salute del giovane sacerdote. Ma a questo punto occorre dire che un'altra parte della comunità aveva cominciato di recente a farsi un'idea tutta sua sui rapporti tra il signor Dimmesdale e il misterioso dottore. Quando una moltitudine incolta cerca di vedere coi suoi occhi, è capacissima di prendere abbaglio. Quando tuttavia si forma un giudizio basandolo come suole sull'intuito del grande e caldo suo cuore, le conclusioni cui perviene sono spesso così profonde e infallibili da assumere il carattere di verità rivelate per via ultraterrena. Il popolo, nel caso in questione, non poteva giustificare il suo pregiudizio contro Roger Chillingworth con nessun fatto o argomento degni di venir seriamente confutati. Vero è che si trovò un vecchio artigiano il quale era stato cittadino di Londra all'epoca dell'assassinio di Sir Thomas Overbury, un 30 anni innanzi. Costui asserì d'aver visto il medico, sotto qualche altro nome da lui ormai dimenticato, in compagnia del dottor Foreman, il famoso vecchio fattucchiere implicato nell'affare di Overbury. Due o tre individui insinuarono che lo scienziato, durante la sua prigionia indiana, avesse arricchito le sue conquiste nel campo medico partecipando ai sortilegi dei sacerdoti selvaggi, che erano noti universalmente come potenti stregoni, e spesso operavano cure in apparenza miracolose con la loro esperienza della magia nera. Un gran numero di persone, parecchie delle quali di tanto senno e spirito pratico, che le loro opinioni avrebbero avuto peso anche in altre faccende, affermarono che l'aspetto di Roger Chillingworth aveva subito un notevole cambiamento durante la sua dimora nella città, e specialmente da quando abitava col signor Dimmesdale. Dapprima egli aveva l'aria calma, meditabonda, di un dotto. Ora c'era nella sua faccia qualcosa di brutto e perverso che non avevano osservato per l'innanzi e che diventava sempre più palese quanto più lo si guardava. Secondo il parere del volgo, il fuoco del suo laboratorio proveniva dalle infime regioni ed era alimentato con esca infernale. Cosicché, come c'era da aspettarsi, il suo volto andava coprendosi della fuliggine di quel fumo. A farla corta, si diffuse la voce che il reverendo Dimmesdale, a somiglianza di tant'altri personaggi di speciale santità in tutte le epoche del mondo cristiano, fosse perseguitato vuoi dallo stesso Satana, vuoi da un suo emissario, sotto le sembianze del vecchio Roger Chillingworth. Quel diabolico agente aveva il permesso divino di rintanarsi per un certo tempo nell'intima cerchia del sacerdote e di tramar contro l'anima sua. Nessun uomo di senno, è vero, poteva dubitare da qual parte si sarebbe risolta la vittoria. La gente stava a guardare con fede incrollabile, aspettandosi di vedere il pastore uscir dal conflitto trasfigurato dalla gloria che si sarebbe procacciato senza fallo. Frattanto, non di meno, era triste pensare all'angoscia mortale per cui gli era d'uopo passare nella sua lotta verso il trionfo. Oimè, a giudicare dall'abbattimento e dal terrore nel profondo dei suoi occhi, aspra era la battaglia sostenuta dal povero sacerdote e la vittoria tutt'altro che certa.